7. Un'associazione continua. Per arrestare Guido su quella china non sarebbe bastata la mia protesta, che non avrebbe avuto alcuna efficacia se non fosse stata appoggiata da tutti i membri della famiglia. Fu così che Guido continuò a giocare, e tutta la sua famiglia con lui. Ero anch'io della comitiva, tant'è vero che entrai in una relazione d'amicizia alquanto curiosa col Nilini. È sicuro che io non potevo soffrirlo perché lo sentivo ignorante e presuntuoso, ma pare che per riguardo a Guido, che da lui aspettava i buoni consigli, sapessi celare tanto bene i miei sentimenti che gli finì col credere di avere in me un amico devoto. Non nego che forse la mia gentilezza con lui fosse anche dovuta al desiderio di evitare quel malessere che m'aveva data la sua inimicizia, tanto forte causa quell'ironia che rideva sulla sua brutta faccia. Ma non gli usai mai altre gentilezze fuori di quella di porgergli la mano e il saluto quando veniva e se ne andava. Egli invece fu gentilissimo, ed io non seppi non accettare le sue cortesie con gratitudine, ciò che è veramente la massima gentilezza che si possa usare a questo mondo. Mi procurava delle sigarette di contrabbando e me le faceva pagare quello che gli costavano, cioè molto poco. Se mi fosse stato più simpatico, avrebbe potuto indurmi a giocare col suo mezzo. Non lo feci mai, solo per non vederlo più di spesso. Lo vedevo anzi troppo. Passava delle ore nel nostro ufficio, ad onta che, come era facile di accorgersene, non fosse innamorato di Carmen. Veniva a tener compagnia proprio a me. Pare si fosse prefisso di istruirmi nella politica in cui egli era profondo, causa la borsa. Mi presentava le grandi potenze come un giorno si stringevano la mano e si pigliavano a schiaffi il giorno seguente. Non so se abbia indovinato il futuro, perché io per antipatia non lo stetti mai a sentire. Conservavo un sorriso ebete, stereotipato. Il nostro malinteso sarà certo dipeso da un'interpretazione errata del mio sorriso, che gli sarà parso d'ammirazione. Io non ne ho colpa. So solo le cose che ripeteva ogni giorno. Potei accorgermi che egli era un italiano di color dubbio, perché gli pareva che per Trieste fosse meglio di restare austriaca. Adorava la Germania, e specialmente i treni ferroviari tedeschi che arrivavano con tanta precisione. Era socialista a modo suo e avrebbe voluto fosse proibito che una singola persona possedesse più di 100.000 corone. Non risi un giorno in cui, conversando con Guido, egli ammise di possedere proprio 100.000 corone e non un centesimo in più. Non risi e non gli domandai neppure se guadagnando dell'altro denaro avrebbe modificata la sua teoria. La nostra era una relazione veramente strana. Io non sapevo ridere né con lui né di lui. Quando aveva snocciolata qualche sua sentenza, si ergeva di tanto sulla sua poltrona che i suoi occhi guardavano il soffitto, mentre a me restava rivolto il buco che io dicevo mandibolare. E vedeva con quel buco. Volli talvolta approfittare di quella sua posizione per pensare ad altro, ma egli richiamava la mia attenzione, domandandomi subito «Mi stai a sentire?». Dopo di quella sua simpatica effusione, Guido per lungo tempo non mi parlò dei suoi affari. Qualche cosa me ne diceva dapprima il Nilini, ma anche lui si fece poi più riservato. Da Ada stessa seppi che Guido continuava a guadagnare. Quando essa ritornò, la trovai di nuovo imbruttita parecchio. Era piuttosto imbalsita che ingrassata. Le sue guance, ricresciute, erano anche questa volta fuori di posto e le facevano una faccia quasi quadrata. Gli occhi avevano continuato a sformare la loro incassatura. La mia sorpresa fu grande perché da Guido e da altri che erano stati a trovarla avevo sentito dire che ogni giorno che passava le apportava nuova forza e salute. Ma la salute della donna è in primo luogo la sua bellezza. Con Ada ebbi altre sorprese. Mi salutò affettuosamente, ma non altrimenti di quanto avesse salutata Augusta. Non c'era fra di noi più alcun segreto e certamente essa non ricordava più di aver pianto al ricordo di avermi fatto soffrire tanto. Tanto meglio, essa dimenticava infine i suoi diritti su di me. Ero il suo buon cognato e mi amava solo perché ritrovava immutati i miei affettuosi rapporti con mia moglie, che formavano sempre l'ammirazione di casa Malfenti. Un giorno feci una scoperta che mi sorprese assai. Ada si credeva ancora bella. Lontano, sul lago, le avevano fatta la corte ed era evidente che essa gioiva dei suoi successi. Probabilmente li esagerava, perché mi pareva fosse un eccesso il pretendere di aver dovuto lasciare quella villeggiatura per sottrarsi alle persecuzioni di un innamorato. Ammetto che qualche cosa di vero ci possa essere stato, perché probabilmente ella poteva apparire meno brutta a chi prima non l'aveva conosciuta. Ma già, non tanto, con quegli occhi e quel colorito e quella forma di faccia. A noi essa appariva più brutta perché, ricordando com'era stata, scorgevamo più evidenti le devastazioni compiute dalla malattia. Invitammo una sera Guido e lei a casa nostra. Fu un ritrovo gradevole, veramente di famiglia. Pareva la continuazione di quel nostro fidanzamento a quattro. Ma la chioma di Ada non era illuminata da alcuna luce. Al momento di dividerci, io, per aiutarla a indossare il mantello, restai per un istante solo con lei. Ebbi subito un senso un po' differente delle nostre relazioni. Eravamo lasciati soli e forse potevamo dirci quello che in presenza degli altri non volevamo. Mentre l'aiutavo, riflettei e finii col trovare quello che dovevo dirle. «Tu sai che gli ora gioca», le dissi con voce seria. Mi viene talvolta il dubbio ch'io, con tali parole, avessi voluto rievocare l'ultimo nostro ritrovo, che non ammettevo fosse talmente dimenticato. «Sì», essa disse sorridendo, «e fa molto bene, è divenuto bravo abbastanza, quanto mi dicono». Risi con lei, forte, mi sentivo sollevato da ogni responsabilità. Andandosene, essa mormorò, «Quella Carmen è sempre nel vostro ufficio?» Non arrivai a rispondere perché corse via. Fra di noi non c'era più il nostro passato. C'era però la sua gelosia. Quella era viva come nell'ultimo nostro incontro. Adesso, ripensandoci, trovo che avrei dovuto accorgermi molto tempo prima di esserne espressamente avvisato che Guido aveva cominciato a perdere in borsa. Sparve dalla sua faccia l'aria di trionfo che l'aveva illuminata e manifestò di nuovo quella grande ansietà per quel bilancio chiuso a quel modo. «Perché te ne preoccupi?» gli domandai io nella mia innocenza. «Quando hai già in tasca quello che occorre per rendere del tutto reali queste registrazioni. Avendo tanti denari non si va in carcere». Allora, come lo seppi poi, egli in tasca non aveva più nulla. Credetti tanto fermamente che egli avesse legata a sé la fortuna che non tenni conto di tanti indizi che avrebbero potuto convincermi altrimenti. Una sera di agosto egli mi trascinò di nuovo a pesca con lui. Alla luce abbagliante di una luna quasi piena c'era poca probabilità di pigliare qualche cosa all'amo, ma egli insistette dicendo che in mare avremmo trovato qualche sollievo al caldo. Infatti non vi trovammo altro. Dopo un solo tentativo non innescammo neppure più gli ami e lasciammo pendere le lenze dalla barchetta che Luciano spinse al largo. I raggi della luna raggiungevano certo il fondo del mare, affinando la vista agli animali grossi e rendendoli accorti dell'insidia, ed anche agli animalucci piccoli, capaci di rosicchiarci l'esca, ma non d'arrivare con la piccola bocca all'amo. Le nostre esche non erano altro che un dono alla minutaglia. Guido si coricò a poppa ed io a prua. Egli mormorò poco dopo, «Che tristezza tutta questa luce!» Probabilmente diceva così perché la luce gli impediva di dormire, ed io assentii per fargli piacere, ed anche per non turbare con una sciocca discussione la quiete solenne in cui lentamente ci muovevamo. Ma Luciano protestò, dicendo che a lui quella luce piaceva moltissimo. Visto che Guido non rispondeva, volli farlo tacere, dicendogli che la luce era certamente una cosa triste, perché si vedevano le cose di questo mondo, e poi impediva la pesca. Luciano rise e tacque. Stemmo zitti molto tempo. Io sbadigliai più volte in faccia alla luna. Rimpiangevo di essermi lasciato indurre di montare in quella barchetta. Guido improvvisamente mi domandò, «Tu che sei chimico, sapresti dirmi se sia più efficace il veronal puro o il veronal al sodio?» Io veramente non sapevo neppure che ci fosse un veronal al sodio. Non si può mica pretendere che un chimico sappia il mondo a mente. Io di chimica so tanto da poter trovare subito nei miei libri qualsiasi informazione e inoltre da poter discutere, come si vide in quel caso, anche delle cose che ignoro. Al sodio? Ma se era saputo da tutti che le combinazioni al sodio erano quelle che più facilmente si assimilavano. Anzi, a proposito del sodio, ricordai, e riprodussi più o meno esattamente, un inno a quell'elemento elevato da un mio professore all'unica sua prelezione cui avessi assistito. Il sodio era un veicolo sul quale gli elementi montavano per muoversi più rapidi, e il professore aveva ricordato come il cloruro di sodio passava da organismo ad organismo e come andava adunandosi, per la sola gravità, nel buco più profondo della terra, il mare. Io non so se riproducessi esattamente il pensiero del mio professore, ma in quel momento, dinanzi a quell'enorme distesa di cloruro di sodio, parlai del sodio con un rispetto infinito. Dopo un'esitazione, Guido domandò ancora. «Sicché chi volesse morire dovrebbe prendere il Veronal al sodio?» «Sì», risposi. Poi, ricordando che ci sono dei casi in cui si può voler simulare un suicidio, e non accorgendomi subito che ricordavo a Guido un episodio spiacevole della sua vita, aggiunsi. «E chi non vuole morire deve prendere del Veronal puro». Gli studi di Guido sul Veronal avrebbero potuto darmi da pensare. Invece io non compresi nulla, preoccupato com'ero dal sodio. Nei giorni seguenti fui in grado di portare a Guido nuove prove delle qualità che io avevo attribuite al sodio, anche per accelerare gli amalgami, che non sono altro che degli abbracci intensi fra due corpi, abbracci che sostituiscono la combinazione o l'assimilazione, si aggiungeva al mercurio, del sodio. Il sodio era il mezzano fra l'oro e il mercurio. Ma a Guido il Veronal non importava più, ed io ora penso che in quel momento le sue viste alla borsa si fossero migliorate. Nel corso di una settimana Ada venne in ufficio ben 3 volte. Soltanto dopo la seconda sorse in me l'idea che essa mi volesse parlare. La prima si imbatté nel Nilini, che s'era messo una volta di più ad educarmi. Essa attese per 1 ora intera che se ne andasse, ma ebbe il torto di ciarlare con lui ed egli credette perciò di dover restare. Dopo fatte le presentazioni io respirai, sollevato che il buco mandibolare del Nilini non fosse rivolto a me. Non presi parte alla loro conversazione. Il Nilini fu persino spiritoso e sorprese Ada raccontando che si facevano altrettante maldicenze al tergesteo come nel salotto di una signora. Soltanto, secondo lui, alla borsa, come sempre, si era meglio informati che altrove. Ad Ada sembrò che egli calunniasse le donne. Disse di non saper neppure ciò che fosse la maldicenza. A questo punto intervenni io per confermare che nei lunghi anni in cui la conoscevo non avevo mai sentita venir dalla sua bocca una parola che avesse neppur ricordato la maldicenza. Sorrisi, dicendo ciò, perché mi parve di muoverle un rimprovero. Essa non era maldicente perché dei fatti altrui non s'occupava. Dapprima, in piena salute, aveva pensato ai fatti propri, e quando la malattia l'invase, non restò in lei che un piccolo posticino libero occupato dalla sua gelosia. Era una vera egoista, ma essa accolse la mia testimonianza con gratitudine. Il Nilini finse di non prestar fede né a lei né a me. Disse di conoscermi da molti anni e di credermi di una grande ingenuità. Ciò mi divertì, e divertì anche Ada. Fui molto seccato, invece, quando egli, per la prima volta dinanzi a terzi, proclamò che ero uno dei migliori suoi amici e che perciò mi conosceva a fondo. Non osai protestare, ma da quella dichiarazione sfacciata mi sentii offeso nel mio pudore come una fanciulla cui in pubblico fosse stato rimproverato di aver fornicato. «Io ero tanto ingenuo», diceva il Nilini, «che Ada, con la solita furberia delle donne, avrebbe potuto fare della maldicenza in mia presenza senza che io me ne accorgessi». A me parve che Ada continuasse a divertirsi a quei complimenti di carattere dubbio, mentre poi seppi che essa lo lasciava parlare sperando si esaurisse e se ne andasse. Ma ebbe un bel attendere. Quando Ada ritornò per la seconda volta, mi trovò con Guido. Allora lessi sulla sua faccia un'espressione di impazienza e indovinai che essa voleva proprio me. Finché non ritornò, io mi baloccai coi miei soliti sogni. In fondo, essa da me non domandava amore, ma troppo frequentemente voleva trovarsi da sola a solo con me. Per gli uomini era difficile di intendere quello che le donne volevano, anche perché esse stesse talvolta lo ignoravano. Non mi derivò invece alcun nuovo sentimento dalle sue parole. Essa, non appena poté parlarmi, ebbe la voce strozzata dall'emozione, ma non già perché avesse rivolta la parola a me. Voleva sapere per quale ragione Carmen non fosse stata mandata via. Io le raccontai tutto quanto ne sapevo, compreso quel nostro tentativo di procurarle un posto presso l'Olivi. Essa fu subito più calma, perché quello che le dicevo corrispondeva esattamente a quanto gliene era stato detto da Guido. Poi seppi che gli accessi di gelosia si seguivano da lei a periodi, venivano senza causa apparente e andavano via per una parola che la convincesse. Mi fece ancora 2 domande. Se era proprio tanto difficile di trovare un posto per un'impiegata e se la famiglia di Carmen si trovasse in tali condizioni da dipendere dal guadagno della fanciulla. Le spiegai che infatti a Trieste era difficile allora di trovare del lavoro per le donne negli uffici. In quanto alla sua seconda domanda non potevo risponderle, perché della famiglia di Carmen io non conoscevo nessuno. «Guido invece conosce tutti in quella casa», mormorò Ada con ira, e le lacrime le irrorarono di nuovo le guance. Poi mi strinse la mano per congedarsi e mi ringraziò. Sorridendo attraverso le lacrime, disse che sapeva di poter contare su di me. Il sorriso mi piacque perché certamente non era rivolto al cognato, ma a chi era legato a lei da vincoli segreti. Tentai di dar prova che meritavo quel sorriso e mormorai: «Quello che io temo per Guido non è Carmen, ma il suo gioco alla borsa». Essa si strinse nelle spalle. «Quello non ha importanza. Ne parlai anche con mamma. Papà giocava anche lui alla borsa e vi guadagnò tanti di quei denari». Io rimasi sconcertato dalla risposta e insistetti: «Quel Nilini non mi piace. Non è mica vero che io sia suo amico». Essa mi guardò sorpresa. «A me pare un gentiluomo. Anche Guido gli vuole molto bene. Io credo poi che Guido sia ora molto attento ai suoi affari». Ero ben deciso di non dirle male di Guido e tacqui. Quando mi trovai solo, non pensai a Guido, ma a me stesso. Era forse bene che Ada finalmente m'apparisse quale una mia sorella e null'altro. Essa non prometteva e non minacciava amore. Per vari giorni corsi la città inquieto e squilibrato. Non arrivavo a intendermi. Perché mi sentivo come se Carla m'avesse lasciato in quell'istante? Non m'era avvenuto niente di nuovo. Sinceramente credo che io abbia avuto sempre bisogno dell'avventura o di qualche complicazione che le somigli. I miei rapporti con Ada non erano ormai più complicati affatto. Il Nilini, dal suo seggiolone, un giorno predicò più del solito. Dall'orizzonte s'avanzava un nembo, nient'altro che il rincaro del denaro. La borsa era tutta ad un tratto satura e non poteva assorbire più nulla. «Gettiamoci del sodio», proposi io. L'interruzione non gli piacque affatto, ma per non dover arrabbiarsi la trascurò. Tutto ad un tratto il denaro a questo mondo era divenuto scarso e perciò caro. Egli era sorpreso che ciò avvenisse ora, mentre egli l'aveva preveduto per un mese più tardi. «Avranno mandato tutto il denaro alla luna», dissi io. «Sono cose serie, di cui non bisogna ridere», affermò il Nilini guardando sempre il soffitto. «Adesso si vedrà chi avrà l'anima del vero lottatore e chi invece al primo colpo soggiacerà». Come non intesi perché il denaro a questo mondo potesse divenire più scarso, così non indovinai che il Nilini ponesse Guido fra i lottatori di cui si doveva provare il valore. Ero tanto abituato a difendermi dalle sue prediche con la disattenzione che anche questa, che pur sentii, passò via senza neppur scalfirmi. Ma pochi giorni appresso il Nilini intonò tutt'altra musica. Era avvenuto un fatto nuovo. Egli aveva scoperto che Guido aveva fatti degli affari con un altro agente di cambio. Il Nilini cominciò col protestare in un tono concitato che egli non aveva mai mancato in nulla verso Guido, neppure nella dovuta discrezione. Di questo egli voleva la mia testimonianza. Non aveva tenuto celati gli affari di Guido persino a me, che egli continuava a ritenere quale il suo miglior amico? Ma ormai egli era svincolato da qualunque riserbo e poteva gridarmi nelle orecchie che Guido era in perdita fino alla punta dei capelli. Per gli affari che erano stati fatti col suo mezzo, egli assicurava che alla più lieve miglioria si sarebbe potuto resistere e aspettare tempi migliori. Era però enorme che alla prima avversità Guido gli avesse fatto torto. Altro che Ada! La gelosia del Nilini era indomabile. Io volevo avere da lui delle notizie, ed egli invece si esasperava sempre più e continuava a parlare del torto che gli era stato fatto. Perciò, contro ogni suo proposito, egli continuò a rimanere discreto. Nel pomeriggio trovai Guido in ufficio. Era sdraiato sul nostro sofà in un curioso stato intermedio fra la disperazione e il sonno. Gli domandai: «Tu sei ora in perdita fino agli occhi?» Non mi rispose subito. Levò il braccio col quale si copriva il volto sfatto e disse: «Hai mai visto un uomo più disgraziato di me?» Riabbassò il braccio e cambiò di posizione mettendosi supino. Rinchiuse gli occhi e parve avesse già dimenticata la mia presenza. Io non seppi offrirgli alcun conforto. Davvero mi offendeva che gli credesse di essere l'uomo più disgraziato del mondo. Non era un'esagerazione la sua, era una vera e propria menzogna. L'avrei soccorso se avessi potuto, ma mi era impossibile di confortarlo. Secondo me, neanche chi è più innocente e più disgraziato di Guido merita compassione, perché altrimenti nella nostra vita non ci sarebbe posto che per quel sentimento. Ciò che sarebbe un grande tedio. La legge naturale non dà il diritto alla felicità, ma anzi prescrive la miseria e il dolore. Quando viene esposto il commestibile, vi accorrono da tutte le parti i parassiti, e se mancano, s'affrettano di nascere. Presto la preda basta appena e subito dopo non basta più, perché la natura non fa calcoli, ma esperienze. Quando non basta più, ecco che i consumatori devono diminuire a forza di morte, preceduta dal dolore, e così l'equilibrio per un istante viene ristabilito. Perché lagnarsi? Eppure tutti si lagnano. Quelli che non hanno avuto niente della preda muoiono gridando all'ingiustizia, e quelli che ne hanno avuto parte trovano che avrebbero avuto diritto ad una parte maggiore. Perché non muoiono e non vivono tacendo? È invece simpatica la gioia di chi ha saputo conquistarsi una parte esuberante del commestibile e si manifesti pure al sole in mezzo agli applausi. L'unico grido ammissibile è quello del trionfatore. Guido, poi, egli mancava di tutte le qualità per conquistare o anche solo per tenere la ricchezza. Veniva dal tavolo di gioco e piangeva per aver perduto. Non si comportava dunque neppure da gentiluomo e a me faceva nausea. Perciò, e solo perciò, nel momento in cui Guido avrebbe avuto tanto bisogno del mio affetto, non lo trovò. Neppure i miei ripetuti propositi poterono accompagnarmi fin là. Intanto la respirazione di Guido andava facendosi sempre più regolare e rumorosa. S'addormentava. Com'era poco virile nella sventura, gli avevano portato via il commestibile e chiudeva gli occhi forse per sognare di possederlo tuttavia, invece di aprirli ben bene per vedere di strapparne una piccola parte. Mi venne la curiosità di sapere se Ada fosse stata informata della disgrazia che gli era toccata. Glielo domandai ad alta voce. Egli trasalì ed ebbe bisogno di una pausa per assuefarsi alla sua disgrazia che improvvisamente rivide intera. «No», mormorò. Poi rinchiuse gli occhi. «Certamente tutti coloro che sono stati duramente percossi inclinano al sonno. Il sonno ridà le forze. Stetti ancora a guardarlo esitante. Ma come si poteva aiutarlo se dormiva? Non era questo il momento per dormire. Lo afferrai rudemente per una spalla e lo scossi. «Guido!» Aveva proprio dormito. Mi guardò incerto con l'occhio ancora velato dal sonno e poi mi domandò «Che vuoi?» Subito dopo, adirato, ripeté la sua domanda. «Che vuoi dunque?» Io volevo aiutarlo, altrimenti non avrei neppure avuto il diritto di destarlo. Ma arrabbiai anch'io e gridai che questo non era il momento di dormire, perché bisognava affrettarsi di vedere come si avrebbe potuto correre ai ripari. C'era da calcolare e discutere con tutti i membri della nostra famiglia e quelli della sua di Buenos Aires. Guido si mise a sedere. Era ancora un po' sconvolto di essere stato destato a quel modo. Mi disse amaramente: «Avresti fatto meglio di lasciarmi dormire. Chi vuoi che ora m'aiuti? Non ricordi a quale punto dovetti giungere l'altra volta per avere quel poco di cui abbisognavo per salvarmi? Adesso si tratta di somme considerevoli. A chi vuoi che mi rivolga?» Senza nessun affetto e anzi con l'ira di dover dare e privare me e i miei, esclamai: «E non ci sono anch'io qui?» Poi l'avarizia mi suggerì di attenuare da bel principio il mio sacrificio. «Non c'è Ada? Non c'è nostra suocera? Non possiamo unirci per salvarti?» Egli si levò e mi si appressò con l'evidente intenzione di abbracciarmi. Ma era proprio questo che io non volevo. Avendogli offerto il mio aiuto, avevo ora il diritto di rampognarlo. E ne feci l'uso più largo. Gli rimproverai la sua attuale debolezza e poi anche la sua presunzione, durata fino a quel momento e che l'aveva tratto alla rovina. Aveva agito di propria testa, non consultandosi con nessuno. Tante volte io avevo tentato di avere sue comunicazioni per trattenerlo e salvarlo, ed egli me le aveva rifiutate, serbando la sua fiducia per il solo Nilini. Qui Guido sorrise. Proprio sorrise il disgraziato. Mi disse che da 15 giorni egli non lavorava più col Nilini, essendosi fitto in capo che il grugno di costui gli portasse sventura. Egli era caratterizzato da quel sonno e da quel sorriso. Rovinava tutti attorno a sé e sorrideva. Matteggiai a giudice severo perché per salvare Guido bisognava prima educarlo. Volli sapere quanto egli avesse perduto e m'arrabbiai quando mi disse di non saperlo esattamente. M'arrabbiai ancora quando egli mi disse una cifra relativamente piccola, che poi risultò rappresentare l'importo che bisognava pagare alla liquidazione del 15 del mese, da cui distavamo di soli 2 giorni. Ma Guido asseriva che fino alla fine del mese c'era del tempo e che le cose potevano mutarsi. La scarsezza del denaro sul mercato non sarebbe durata eternamente. Gridai: «Se a questo mondo manca il denaro, vuoi riceverne dalla luna?» Aggiunsi che non bisognava giocare neppure per un giorno di più. Non si doveva rischiare di vedere aumentare la perdita già enorme. Dissi anche che la perdita sarebbe stata divisa in 4 parti, che avremmo sopportate io, lui, cioè suo padre, la signora Malfenti e Ada, che bisognava ritornare al nostro commercio privo di rischi e che non volevo mai più vedere nel nostro ufficio né il Nilini né alcun altro sensale di cambio. Egli, mite, mi pregò di non gridare tanto perché avremmo potuto essere sentiti dai vicini. Feci un grande sforzo per calmarmi e vi riuscii anche a patto di poter dirgli, a bassa voce, delle altre insolenze. La sua perdita era addirittura l'effetto di un crimine. Bisognava essere un bestione per mettersi in frangenti simili. Proprio mi pareva che era necessario egli subisse intera la lezione. Qui Guido mitemente protestò. Chi non aveva giocato in borsa? Nostro suocero, che era stato un commerciante tanto solido, non era stato un giorno solo della sua vita privo di qualche impegno. E poi, Guido lo sapeva, avevo giocato anch'io. Protestai che fra gioco e gioco c'era una differenza. Egli aveva rischiato alla borsa tutto il suo patrimonio, io le rendite di un mese. Mi fece un triste effetto che Guido tentasse puerilmente di liberarsi della sua responsabilità. Egli asserì che il Nilini lo aveva indotto a giocare più di quanto egli avesse voluto, facendogli credere di avviarlo ad una grande fortuna. Io risi e lo derisi. Il Nilini non era da biasimarsi perché faceva gli affari suoi e, del resto, dopo di aver lasciato il Nilini, non si era egli precipitato ad aumentare la propria posta col mezzo di un altro sensale? Avrebbe potuto vantarsi della nuova relazione se con essa si fosse messo a giocare al ribasso ad insaputa del Nilini. Per riparare non poteva certo bastare di cambiare di rappresentante e continuare sulla stessa via perseguitato dallo stesso malocchio. Egli volle indurmi finalmente a lasciarlo in pace e con un singhiozzo nella gola riconobbe di aver sbagliato. Cessai dal rampognarlo. Ora mi faceva veramente compassione e l'avrei anche abbracciato se egli avesse voluto. Gli dissi che mi sarei occupato subito di provvedere il denaro che io dovevo fornire e che avrei potuto anche occuparmi di parlare con nostra suocera. Egli invece si sarebbe incaricato di Ada. La mia compassione aumentò quando egli mi confidò che volentieri avrebbe parlato con nostra suocera invece mia, ma che lo tormentava di dover parlare con Ada. «Tu sai come son fatte le donne, gli affari non li capiscono o soltanto quando finiscono bene. Egli non avrebbe parlato affatto e avrebbe pregata la signora Malfenti di informarla lei di tutto». Questa decisione l'alleggerì grandemente e uscimmo insieme. Lo vedevo camminare accanto a me con la testa bassa e mi sentivo pentito di averlo trattato con tanta rudezza. Ma come fare altrimenti se lo amavo? Doveva pur ravvedersi se non voleva andare incontro alla sua rovina. Come dovevano essere fatte le sue relazioni con la moglie se temeva tanto di parlare con lei? Ma intanto egli scoperse un modo per indispettirmi di nuovo. Camminando, aveva trovato di perfezionare il piano che gli era tanto piaciuto. Non soltanto egli non avrebbe avuto da parlare con la moglie, ma avrebbe fatto in modo di non vederla per quella sera, perché sarebbe subito partito per la caccia. Dopo quel proposito, fu libero da ogni nube. Pareva fosse bastata la prospettiva di poter recarsi all'aria aperta, lontano da ogni pensiero, per avere l'aspetto di trovarvisi di già e di goderne pienamente. Io ne fui indignato. Con lo stesso aspetto, certo, avrebbe potuto ritornare in borsa per riprendervi il gioco nel quale rischiava la fortuna della famiglia e anche la mia. Mi disse: «Voglio concedermi quest'ultimo divertimento e ti invito di venire con me, a patto che tu prenda l'impegno di non rammentare con una sola parola gli avvenimenti di oggi». Fin qui aveva parlato sorridendo. Dinanzi alla mia faccia seria, si fece più serio anche lui. Aggiunse: «Vedi anche tu che ho bisogno di un riposo dopo un colpo simile. Poi mi sarà più facile di riprendere il mio posto nella lotta». La sua voce s'era velata di un'emozione della cui sincerità non seppi dubitare. Perciò seppi rattenere il mio dispetto o manifestarlo solo col rifiuto del suo invito, dicendogli che io dovevo restare in città per provvedere al denaro necessario. Era già un rimprovero il mio. Io, innocente, restavo al mio posto, mentre lui, il colpevole, poteva andare a spassarsela. Eravamo giunti dinanzi alla porta di casa della signora Malfenti. Egli non aveva più ritrovato l'aspetto di gioia per il divertimento di alcune ore che l'aspettava e finché rimase con me conservò stereotipata sulla faccia l'espressione del dolore cui io l'avevo richiamato. Ma prima di lasciarmi trovò uno sfogo in una manifestazione di indipendenza e, come a me parve, di rancore. Mi disse che era veramente stupito di scoprire in me un tale amico, esitava di accettare il sacrificio che gli volevo portare e intendeva, proprio intendeva, che io sapessi che egli non mi riteneva impegnato in alcun modo e che ero perciò libero di dare o non dare. Son sicuro di aver arrossito. Per levarmi dall'imbarazzo gli dissi: «Perché vuoi che io desideri di ritirarmi quando pochi minuti or sono, senza che tu m'abbia chiesto nulla, mi son proferto di aiutarti?» Egli mi guardò un po' incerto e poi disse: «Già che lo vuoi, accetto senz'altro e ti ringrazio, ma faremo un contratto di società nuovo del tutto, perché ognuno abbia quello che gli compete. Anzi, se ci sarà lavoro e vorrai continuare ad attendervi, dovrai avere il tuo salario. Metteremo la nuova società su tutt'altra base. Così non avremo più da temere altri danni dall'aver occultata la perdita del nostro primo anno d'esercizio.» Risposi: «Questa perdita non ha più alcuna importanza e non devi pensarci più. Cerca ora di mettere dalla parte tua nostra suocera. Questo e non l'altro per adesso importa.» Così ci lasciammo. Io credo di aver sorriso dell'ingenuità con cui Guido manifestava i suoi più intimi sentimenti. Egli m'aveva tenuto quel lungo discorso solo per poter accettare il mio dono senza aver da manifestarmi della gratitudine. Ma io non pretendevo nulla. Mi bastava di sapere che tale riconoscenza egli proprio me la doveva. Del resto, staccatomi da lui, anch'io sentii un sollievo come se fossi andato appena allora all'aria libera. Sentivo veramente la libertà che m'era tolta per i propositi di educarlo e rimetterlo sulla buona strada. In fondo il pedagogo è incatenato peggio dell'alunno. Ero ben deciso di procurargli quel denaro. Naturalmente non so dire se lo facessi per affetto a lui o ad Ada, o forse per liberarmi da quella piccola parte di responsabilità che poteva toccarmi per aver lavorato nel suo ufficio. Insomma, avevo deciso di sacrificare una parte del mio patrimonio, e ancora oggidì guardo a quel giorno della mia vita con una grande soddisfazione. Quel denaro salvava Guido e a me garantiva una grande tranquillità di coscienza. Camminai fino a sera nella più grande tranquillità e così perdetti il tempo utile per andare a rintracciare alla borsa l'Olivi, cui dovevo rivolgermi per procurarmi una somma così forte. Poi pensai che la cosa non fosse tanto urgente. Io avevo parecchio denaro a mia disposizione e quello bastava intanto per partecipare alla regolazione che si doveva fare il 15 del mese. Per la fine del mese avrei provveduto più tardi. Per quella sera non pensai più a Guido. Più tardi, e cioè quando i bambini furono coricati, m'accinsi varie volte a dire ad Augusta del disastro finanziario di Guido e del danno che doveva riverberarne a me. Ma poi non volli seccarmi con discussioni e pensai sarebbe meglio mi riservassi di convincere Augusta nel momento in cui la regolazione di quegli affari sarebbe stata decisa da tutti. E poi, mentre Guido stava divertendosi, sarebbe stato curioso che io mi fossi seccato. Dormii benissimo e alla mattina, con la tasca non molto carica di denaro, c'avevo l'antica busta abbandonatami da Carla e che fino ad allora religiosamente avevo conservato per lei stessa o per qualche sua erede e qualche po' di altro denaro che avevo potuto prelevare da una banca, mi recai in ufficio. Passai la mattina a leggere giornali fra Carmen che cuciva e Luciano che s'addestrava in moltipliche e addizioni. Quando ritornai a casa all'ora della colazione, trovai Augusta perplessa e abbattuta. La sua faccia era coperta da quel grande pallore che non si produceva che per dolori che le provenivano da me. Mitemente mi disse: «Ho saputo che hai deciso di sacrificare una parte del tuo patrimonio per salvare Guido. Io so che non avevo il diritto di esserne informata.» Era tanto dubbiosa del suo diritto che esitò. Poi riprese a rimproverarmi il mio silenzio. «Ma è vero che io non sono come Ada, perché mai mi sono opposta alla tua volontà.» Ci volle del tempo per apprendere quello che era avvenuto. Augusta era capitata da Ada quando stava discutendo la questione di Guido con la madre. Vedendola, Ada s'era abbandonata ad un gran pianto e le aveva detto della mia generosità che essa assolutamente non voleva accettare. Aveva anzi pregata Augusta di invitarmi a desistere dalla mia profferta. Ma accorsi subito che Augusta soffriva della sua antica malattia, la gelosia per la sorella, ma non vi diedi peso. Mi sorprendeva l'attitudine assunta da Ada. «Ti parve risentita?» domandai facendo tanto d'occhi per la sorpresa. «No, no, non offesa!» gridò la sincera Augusta. «Mi baciò e abbracciò!» «Forse perché abbracci te!» Pareva un modo di esprimersi assai comico. Essa mi guardava, studiandomi, diffidente. Protestai. «Credi che Ada sia innamorata di me? Cosa ti salta in testa?» Ma non riuscii a calmare Augusta, la cui gelosia mi seccava orribilmente. Sta bene che Guido a quell'ora non era più a divertirsi e passava certamente un brutto quarto d'ora fra sua suocera e sua moglie, ma ero seccatissimo anch'io e mi pareva di dover soffrir troppo, essendo del tutto innocente. Tentai di calmare Augusta facendole delle carezze. Essa allontanò la sua faccia dalla mia per vedermi meglio e mi fece dolcemente un mite rimprovero che mi commosse molto. «Io so che ami anche me», mi disse. Evidentemente lo stato d'animo di Ada non aveva importanza per lei, ma il mio, ed ebbi un'ispirazione per provarle la mia innocenza. «Ada è dunque innamorata di me?» feci ridendo. Poi, staccatomi da Augusta per farmi veder meglio, gonfiai un po' le guance e spalancai in modo innaturale gli occhi così da somigliare ad Ada malata. Augusta mi guardò stupita, ma presto indovinò la mia intenzione. Fu colta da uno scoppio di ilarità di cui subito si vergognò. «No», mi disse, «ti prego di non deriderla». Poi confessò, sempre ridendo, che ero riuscito di imitare proprio quelle protuberanze che davano alla faccia di Ada un aspetto tanto sorprendente. Ed io lo sapevo, perché, imitandola, m'era parso di abbracciare Ada. E quando fui solo, più volte ripetei quello sforzo con desiderio e disgusto. Nel pomeriggio andai all'ufficio nella speranza di trovarvi Guido. Ve l'attesi per qualche tempo e poi decisi di recarmi a casa sua. Dovevo pur sapere se era necessario di domandare del denaro all'Olivi. Dovevo compiere il mio dovere per quanto mi seccasse di rivedere Ada alterata una volta di più dalla riconoscenza. Chissà quali sorprese mi potevano ancora provenire da quella donna. Sulle scale della casa di Guido mi imbattei nella signora Malfenti, che pesantemente le saliva. Mi raccontò per lungo e per largo quanto fino ad allora era stato deciso nell'affare di Guido. La sera prima s'erano divisi circa d'accordo nella convinzione che bisognava salvare quell'uomo che aveva una disdetta disastrosa. Soltanto alla mattina Ada aveva appreso che io dovevo collaborare a coprire la perdita di Guido e s'era recisamente rifiutata di accettare. La signora Malfenti la scusava. «Che vuoi farci? Essa non vuole caricarsi del rimorso di aver impoverita la sua sorella prediletta». Sul pianerottolo la signora si fermò per respirare e anche per parlare, e mi disse ridendo che la cosa sarebbe finita senza danno per nessuno. Prima di colazione, lei, Ada e Guido s'erano recati per averne consiglio da un avvocato, vecchio amico di famiglia e ora anche tutore della piccola Anna. L'avvocato aveva detto che non occorreva pagare, perché per legge non vi si era obbligati. Guido s'era vivamente opposto, parlando di onore e di dovere, ma senza dubbio, una volta che tutti, compresa Ada, decidevano di non pagare, anche lui avrebbe dovuto rassegnarvisi. «Ma alla sua ditta la borsa sarà dichiarata bancarotta?» dissi io perplesso. «Probabilmente», disse la signora Malfenti con un sospiro prima di imprendere la salita dell'ultima scala. Guido, dopo colazione, usava di riposare e perciò fummo ricevuti dalla sola Ada in quel salottino che io conoscevo tanto bene. Al vedermi essa fu per un istante confusa, per un solo istante, che io però afferrai e ritenni chiaro, evidente, come se la sua confusione mi fosse stata detta. Poi si fece forza e mi stese la mano con un movimento deciso, virile, che doveva cancellare l'esitazione femminea che l'aveva percorso. Mi disse: «Augusta ti avrà detto come io ti sia riconoscente. Non saprei ora dirti quello che sento, perché sono confusa. Sono anche malata, sì, molto malata. Avrei di nuovo bisogno della casa di salute di Bologna». Un singhiozzo l'interruppe. «Ti domando ora un favore. Ti prego di dire a Guido che neppure tu sei al caso di dargli quel denaro. Così ci sarà più facile di indurlo a fare quello che deve». Prima aveva avuto un singhiozzo ricordando la propria malattia. Singhiozzò poi di nuovo prima di continuare a parlare del marito. «È un ragazzo e bisogna trattarlo come tale. Se egli sa che tu consenti di dargli quel denaro, sostenerà ancora maggiormente nella sua idea di sacrificare anche il resto inutilmente. Inutilmente, perché oramai sappiamo con assoluta certezza che il fallimento in borsa è permesso, l'ha detto l'avvocato. Mi comunicava il parere di un'alta autorità senza domandarmi il mio. Come vecchio frequentatore di borsa, il mio parere, anche accanto a quello dell'avvocato, avrebbe potuto avere il suo peso. Ma non ricordai neppure il mio parere, seppure ne avevo uno. Ricordai invece che venivo messo in una posizione difficile. Io non potevo ritirarmi dall'impegno che avevo preso con Guido. Era in compenso di quell'impegno che m'ero creduto autorizzato di gridargli nelle orecchie tante insolenze, intascando così una specie di interessi sul capitale che ora non potevo più rifiutargli. «Ada», dissi esitante, «io non credo di potermi disdire così da un giorno all'altro. Non sarebbe meglio che tu convincessi Guido di fare le cose come le desideri tu?» La signora Malfenti, con la grande simpatia che sempre mi dimostrava, disse che intendeva benissimo la mia speciale posizione e che, del resto, quando Guido si sarebbe visto messo a disposizione soltanto un quarto dell'importo di cui abbisognava, avrebbe pur dovuto adattarsi al loro volere. Ma Ada non aveva esaurite le sue lacrime. Piangendo, con la faccia celata nel fazzoletto, disse: «Hai fatto male, molto male, di fare quell'offerta veramente straordinaria. Ora si vede quanto male hai fatto». Mi pareva esitante fra una grande gratitudine e un grande rancore. Poi soggiunse che non voleva si parlasse mai più di quella mia offerta e mi pregava di non provvedere quel denaro, perché essa m'avrebbe impedito di darlo o avrebbe impedito a Guido di accettarlo. Ero tanto imbarazzato che finii col dire una bugia. Le dissi cioè che quel denaro io l'avevo già procurato e accennai alla mia tasca di petto dove giaceva quella busta dal peso tanto lieve. Ada mi guardò questa volta con un'espressione di vera ammirazione di cui forse mi sarei compiaciuto se non avessi saputo di non meritarla. Ad ogni modo fu proprio questa mia bugia, per la quale non so dare altra spiegazione che una mia strana tendenza a rappresentarmi dinanzi ad Ada maggiore di quanto non sia, che mi impedì di attendere Guido e mi cacciò da quella casa. Avrebbe potuto anche avvenire che a un dato punto, contrariamente a quanto appariva, mi fosse stato chiesto di consegnare il denaro che dicevo di avere con me, e allora che figura ci avrei fatta? Dissi che avevo degli affari urgenti in ufficio e corsi via. Ada m'accompagnò alla porta e m'assicurò che essa avrebbe indotto Guido di venire lui da me per ringraziarmi della mia bontà e per rifiutarla. Fece tale dichiarazione con tale risolutezza che io trasalii. A me parve che quel fermo proposito andasse a colpire in parte anche me. No, in quel momento essa non mi amava, il mio atto di bontà era troppo grande, schiacciava la gente su cui s'abbatteva e non c'era da meravigliarsi che i beneficati protestassero. Andando all'ufficio cercai di liberarmi del malessere che m'aveva dato il contegno di Ada, ricordando che io portavo quel sacrificio a Guido e a nessun altro. Che c'entrava Ada? Mi ripromisi di farlo sapere ad Ada stessa alla prima occasione. Andai all'ufficio proprio per non avere il rimorso di aver mentito una volta di più. Nulla mi vi attendeva. Cadeva dalla mattina una pioggerella minuta e continua, che aveva rinfrescata considerevolmente l'aria di quella primavera esitante. In due passi sarei stato a casa, mentre, per andare all'ufficio, dovevo percorrere una strada ben più lunga, ciò che era abbastanza fastidioso. Ma mi pareva di dover corrispondere ad un impegno. Poco dopo vi fui raggiunto da Guido. Allontanò dall'ufficio Luciano per restare solo con me. Aveva quel suo aspetto sconvolto che l'aiutava nelle sue lotte con la moglie e che io conoscevo tanto bene. Doveva aver pianto e gridato. Mi domandò che cosa mi paresse dei progetti di sua moglie e di nostra suocera, che gli sapeva m'erano già stati comunicati. Gli parvi esitante. Non volevo dire la mia opinione, che non poteva accordarsi con quella delle due donne, e sapevo che se avessi adottata la loro avrei provocate delle nuove scene da parte di Guido. Poi mi sarebbe dispiaciuto troppo di far apparire esitante il mio aiuto, e infine eravamo d'accordo con Ada che la decisione doveva venire da Guido e non da me. Gli dissi che bisognava calcolare, vedere, sentire anche altre persone. Io non ero un tale uomo d'affari da poter dare un consiglio in argomento tanto importante, e per guadagnare del tempo gli domandai se voleva che consultassi l'Olivi. Bastò questo per farlo gridare. «Quell'imbecille!» urlò. «Te ne prego, lascialo da parte!» Non ero affatto disposto di accalorarmi alla difesa dell'Olivi, ma non bastò la mia calma per rasserenare Guido. Eravamo nell'identica situazione del giorno prima, ma ora era lui che gridava e toccava a me di tacere. È questione di disposizione. Io ero pieno di un imbarazzo che mi legava le membra, ma egli assolutamente volle io dicessi il mio parere. Per un'ispirazione che credo divina, parlai molto bene, tanto bene che se le mie parole avessero avuto un effetto qualunque, la catastrofe che poi seguì sarebbe stata evitata. Gli dissi che io intanto avrei scisse le due questioni, quella della liquidazione del 15 da quella di fine mese. In complesso al 15 non si aveva da pagare un importo troppo rilevante e bisognava intanto indurre le donne a sottostare a quella perdita relativamente lieve. Poi avremmo avuto il tempo necessario per provvedere saggiamente all'altra liquidazione. Guido mi interruppe per domandarmi. «Adam ha detto che tu hai già pronto il denaro in tasca. L'hai qui?» Arrossii, ma trovai subito pronta un'altra bugia che mi salvò. «Visto che a casa tua non accettarono quel denaro, lo depositai poco fa alla banca, ma possiamo riaverlo quando vorremo, anche subito domattina». Allora egli mi rimproverò di aver cambiato di parere. Se proprio io il giorno prima avevo dichiarato di non voler aspettare l'altra liquidazione per mettere in regola tutto. E qui egli ebbe uno scoppio d'ira violenta che finì col gettarlo privo di forze sul sofà. Egli avrebbe gettato fuori d'ufficio il Nilini e quegli altri agenti che lo avevano trascinato al gioco. Oh, giocando egli aveva bensì intravista la possibilità della rovina, ma mai più la soggezione a donne che non capivano niente di niente. Andai a stringergli la mano. E se lo avesse permesso, lo avrei abbracciato. Non volevo nient'altro che vederlo arrivare a quella decisione. Niente più gioco, ma il lavoro di ogni giorno. Questo sarebbe stato il nostro avvenire e la sua indipendenza. Ora si trattava di passare quel breve duro periodo, ma poi tutto sarebbe stato facile e semplice. Abbattuto, ma più calmo, egli poco dopo mi lasciò. Anche lui, nella sua debolezza, era tutto pervaso da una forte decisione. «Ritorno da Ada», mormorò, ed ebbe un sorriso amaro, ma sicuro. L'accompagnai fino alla porta e l'avrei accompagnato fino a casa sua, se egli non avesse avuta alla porta la vettura che l'attendeva. Segue.